Smell. 87.9 Radio Onda Rossa e con le campane delle 12 andiamo ad iniziare l'assemblea radiofonica anche per quest'oggi. Qui scoccano come si dice.
Lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa, ritmo lento, pausa pausa, ritmo lento, sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi.
Buongiorno a tutti e tutte, sempre da Radio Onda Rossa, sempre l'assemblea radiofonica sulla folle situazione che stiamo vivendo. Oggi ancora più folle perché con macchine della Digos, della polizia e dei vigili urbani cancellano una scritta fatta anni fa per Antonio, sempre qua a San Lorenzo. Questo è il loro lockdown, evidentemente. E però torniamo a noi. E siamo sempre, l'assemblea è stata sempre promossa dal coordinamento cittadino sanità e da Radio Onda Rossa. Apro solo invitando tutti e tutte all'assemblea che ci sarà il 25 aprile dall'11 all'1 per ragionare insieme su come costruire mobilitazione, azione, organizzazione sul tema della sanità, che secondo noi può essere centrale e può essere un po' la chiave di volta per attaccare questa situazione surreale che stiamo vivendo. Ora vorremmo fare una breve introduzione, lasciando la parola per raccontare la situazione del Salam Palace, e quindi mettiamo subito in onda.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, salve. Ciao. Sono in onda.
Sì, sei in onda. Ciao. Okay. Allora, abbiamo letto insomma un comunicato in cui si parlava ancora dell'incertezza di come non si sta affrontando quella che è la situazione sanitaria al Salam Palace. Ti va di parlarcene tu?
Allora, il comunicato lo abbiamo fatto appunto come Associazione Cittadini del Mondo. Io sono Donatella D'Angelo, sono un medico responsabile dell'associazione, ma sono anche un medico di base, sono anche un medico di molti dei pazienti che sono lì dentro. Il comunicato l'abbiamo fatto in quanto appunto aspettavamo lumi da tempo.
Dimmi se senti.
Come? Dicevo che aspettavamo informazioni da parte della ASL di come stavano andando le procedure dei tamponi che stavano facendo, di quali erano i risultati, di dove erano stati messi i vari pazienti, di quali erano positivi, di quali erano negativi, tutte informazioni che non sono state date né a noi né a nessuno, né a noi che siamo l'associazione che insomma lavora là dentro da più tempo, né sono state date in maniera trasparente a nessuno. Ho parlato con la presidente del municipio Lozzi, ho parlato con la Previdenza, con la tutti quelli che ci hanno aiutato in questi giorni a fornire la parte alimentare, quindi alla Protezione Civile, ho parlato con la polizia che stazionava lì davanti, ho parlato con l'esercito, nessuno ha idee chiare di quello che è stato il procedimento della ASL all'interno del palazzo. C'è stato proprio un vero e proprio muro di gomma, anche i giornalisti hanno avuto informazioni assolutamente vaghe, e tutte le informazioni che noi abbiamo come associazione, o comunque tutti noi che chiediamo informazioni, le abbiamo tramite i ragazzi che sono all'interno degli alberghi o i ragazzi che sono all'interno del palazzo. Quindi a tutt'oggi quello che noi abbiamo saputo, io alle 7 di sera sono stata avvertita dal commissariato e dall'esercito, che ci hanno detto noi ce ne andiamo. Nessuno aveva comunicato niente all'interno del palazzo, né tantomeno appunto a tutta la situazione che ho elencato prima. Allora loro se ne sono andati, io ho cominciato ad avere le varie telefonate da parte delle persone dentro, tutti sono, insomma, hanno ricevuto questa notizia semplicemente vedendo le varie volanti che se ne andavano. Le reazioni all'interno del palazzo sono state diverse, molti sono purtroppo sono scesi a festeggiare sotto senza mascherina e senza guanti, altri si sono rinchiusi in casa ancora di più nel dubbio, e comunque la situazione ridenunciamo che non può essere questa. Sappiamo per vie traverse che vorrebbero mettere un presidio sanitario lì fuori, sappiamo sempre per vie traverse che vorrebbero metterlo tramite Medici Senza Frontiere e Medicine du Monde, e chiaramente ribadiamo il fatto che veniamo scartati completamente come associazione che comunque è lì presente dal 2006, conosce quello stabile completamente con tutti i suoi pazienti da tanti anni, quindi insomma la collaborazione sarebbe stata logica. E comunque queste sono tutte parole, persone che sono andate lì e hanno detto a quel capannello di persone che magari gli si è avvicinato, hanno dato informazioni, ma in questo momento c'è lì per noi un assistente sociale e non c'è assolutamente niente. Calcolate che la situazione senza chiarezza è sempre pericolosa, perché rendo noto che è iniziato e sta iniziando il Ramadan, mi hanno già chiamato molti di loro che stanno a Piazza Vittorio a fare la spesa, che è una cosa logicissima insomma in tempi normali, ma se pensate che voi, che noi non ci possiamo manco scendere, dobbiamo andare al supermercato vicino, il più vicino, per fare la spesa, no? Non è propriamente normale, è indice del fatto che loro non hanno proprio sentore di quello che sta succedendo nel mondo. Calcolate pure che loro si sono fatti una Pasqua ortodossa il 19 senza festeggiamenti, e che varie teste calde lì dentro hanno pensato che, visto che adesso sono liberi, possono fare la festa che appunto non hanno avuto domenica scorsa. Questo per dire che comunque la chiarezza lì dentro di cos'è un'epoca con un coronavirus non è stata fatta.
Grazie dell'aggiornamento. Come al solito ci sembra una gestione militare più che sanitaria, anche dalle due parole.
Ma guarda, militare, in realtà i militari appunto sono andati via tutti, ma insomma non c'è la parte sanitaria che ha spiegato in maniera trasparente quello che succedendo, e questo è gravissimo, perché noi abbiamo saputo che l'ultimo COVID positivo, sempre via traverse, ma abbiamo visto portare via un papà e un bambino lunedì. Ora, se tanto mi dà tanto, voi sapete che quindi i 14 giorni dall'ultimo Covid positivo, tutti quelli del palazzo possono essere stati un contatto di questo signore. Come venga, come sia stata gestita questa, non è dato avercelo, che non ce l'ha chiarito nessuno.
Grazie.
Quindi chiaramente continuiamo a essere veramente preoccupati.
Grazie, grazie della corrispondenza. Buona giornata.
A presto.
A presto. E, c'è un'altra telefonata subito, quindi la mettiamo subito in onda. Pronto?
È pronto?
Sì, sei in onda, ciao.
Ciao, sono Dario del laboratorio politico Iskra di Bagnoli e sosteniamo la campagna nazionale di Vogliamo Tutto. E volevo raccontare quello che noi abbiamo deciso di preparare sull'onda, proprio mi ricollego a quello che diceva la compagna sulla mancanza di chiarezza, di cooperazione da parte delle istituzioni, di quello che dovrebbero essere lo Stato e di quello che i media ci trasmettono come colui che ci aiuterà, ci salverà. Noi da Napoli siamo già scesi in piazza, siamo scesi in piazza 2 giorni fa sotto la prefettura a Piazza del Plebiscito per appunto chiedere le misure di estensione del reddito per un reddito di quarantena e soprattutto l'estensione di quei paletti che impossibilitano tante e tante persone a Napoli di accedere a tutte quelle misure, meri palliativi ovviamente, ma che aiuterebbero come buoni spesa, una tantum economici, che invece alla quale gran parte delle persone a Napoli, ma ovviamente vale per tutto il sud, non ha accesso. Una situazione simile si è ripetuta ieri nel comune di Quarto, dove altri compagni e compagne appunto manifestavano perché anche lì in quel caso fondi erogati, buoni erogati, non vengono poi ridistribuiti e c'è una totale mancanza, non di chiarezza, ma proprio di comunicazione. E noi come campagna di Vogliamo Tutto, che ha tutta una serie di realtà che l'alimentano, penso ai blocchi precari metropolitani a Roma, agli operatori sanitari di Perugia, al movimento disoccupati 7 novembre ed altri movimenti disoccupati nelle varie città, abbiamo lanciato una mobilitazione dal 25 aprile al 1 maggio, una campagna in cui dobbiamo liberarci della paura, perché è evidente che ci è stata instillata una paura, però a questa paura non corrispondono altre forme di misura che non siano quelle repressive. Noi abbiamo tantissime notizie da parte di non solo di compagni e compagne, ma anche di lavoratori e lavoratrici all'interno degli ospedali, nel campo sanitario, che ci dicono come loro stiano fronteggiando la crisi sanitaria senza alcun mezzo, alcuno strumento adatto, guarda caso proprio in quei comuni come Quarto, Pozzuoli, in cui poi si scoprono esserci dei focolai e in cui sostanzialmente sono le dirigenze istituzionali a non funzionare. Noi pensiamo che sia giunta l'ora di essere sì responsabili, perché lo siamo, lo saremo, ma di non essere obbedienti, di non poter accettare questa mancanza di comunicazione, questi muri di gomma che ci escludono ancora una volta, come prima, più di prima direi, e appunto abbiamo lanciato questa mobilitazione per richiedere alcuni punti principali. Il primo tra tutti è una patrimoniale del 10% sul 10% dei più ricchi d'Italia, persone che continuano ad arricchirsi nonostante il momento di crisi e che però sembrano essere sopra la legge soprattutto, e svilupperemo tutta una serie di mobilitazioni da Napoli, appunto dalla periferia di Napoli alle altre città, e lo scopo è appunto lanciare poi una conferenza stampa che anticipi il 1 maggio, il 30 aprile a Roma. Quindi questo perché pensiamo che dobbiamo liberarci di questa paura. Vogliamo il pane, le rose, vogliamo tutto, ma soprattutto vogliamo che questa crisi non la paghino le persone che già avevano pagato la crisi del 2008 e tante altre. Dobbiamo contrapporci a questa guerra tra poveri che vogliono instillarci e capire che ci sono dei nemici conclamati, siamo tutti in lockdown tranne le industrie, la Confindustria che continua a voler far funzionare tutte le proprie fabbriche, non le ha mai fermate, spesso e volentieri senza alcuna protezione per i lavoratori e le lavoratrici. Ad oggi si leggono ipotesi fantasiose come la settimana lavorativa spalmata su 7 giorni, un'ulteriore precarizzazione dei posti di lavoro. È inammissibile, noi ci opponiamo a questo sostanzialmente.
Solo una domanda, queste mobilitazioni, la risposta delle forze dell'ordine qual è stata? Perché qua a Roma anche per un funerale c'erano 12 camionette, quindi ti volevo chiedere un po' com'è stata la loro risposta.
La risposta è stata sicuramente di pressione, hanno provato a spingere ovviamente a non essere responsabili in vario modo, principalmente con l'ammonimento verbale, con insomma cercare di fare pressione un po' psicologica, però allo stesso tempo capendo e riconoscendo la responsabilità con cui si è gestita la situazione, si sono resi conto che non potessero avanzare nessuna azione realmente repressiva. Sono convinto che anche questo, purtroppo questi diversi modi, questi diversi pesi e misure, penso a Roma ma anche a quello che è accaduto a Torino e in altre periferie, siano determinate sicuramente da diversi approcci, ma non ci debbono spaventare, dobbiamo solo capire, e infatti è un motivo per cui noi anche il 25 agiremo sui vari territori in base adattandoci alle situazioni dei territori, anche ai bisogni, alle richieste delle persone, dobbiamo reagire in vario modo, in maniera secondo me adattandoci alle situazioni che abbiamo, ma senza mai perdere la calma, la pazienza, e rendendoci conto che ovviamente ci saranno sempre delle azioni repressive, cercheranno sempre di renderci irresponsabili. Penso anche a Napoli, il lavoro che stanno facendo i media nel dire che il mutuo soccorso e la solidarietà che si sta portando a tantissime, a migliaia di famiglie, non solo a Napoli città ma anche nelle periferie, venga tradotta nei media come aiuti della malavita organizzata. È una falsità, è una sciocchezza, ma alla quale bisogna rispondere oltre che con i comunicati, soprattutto sul campo, agendo e appunto non perdendo la pazienza, anzi mantenendo la calma e la forza. Mi viene in mente un detto napoletano che dice che il verme dissa la noce, non ti preoccupare, prima o poi ti mangio. È lo stesso principio, loro sono una noce anche abbastanza marcia all'interno, noi vogliamo solo romperla e spaccarla, non ci interessa neanche mangiarla, perché insomma sono marcissimi e lo stanno riconfermando ancora una volta.
Sì, ciao Dario, sono Luciano e sono molto d'accordo con te sull'analisi che hai fatto, e come diceva prima il compagno, appunto qui a Roma c'è una repressione ancora più alta, diciamo già da quella che prima della pandemia. Però questa non è una motivazione secondo noi, appunto, perché come anche dicevi tu ci sono tante risposte che non vengono date a tutte le persone che stanno sotto in cassa integrazione, a tutte le persone che hanno dovuto abbassare le serrande, e molti e tanti di loro non lo riapriranno proprio perché non ci sta questo reddito che noi stiamo aspettando da tanto tempo, proclamato dal governo, no? Il reddito di emergenza, e quindi questa attivazione sociale un po' eravamo interessati, stiamo seguendo anche questi giorni, e abbiamo visto anche ieri a Quarto, come hai detto tu, questa iniziativa sotto il comune, e dal 25 aprile al 1 maggio, appunto, che sono anche due giornate importanti, stiamo anche cercando di capire qui a Roma, insomma, la gente come che risposte vuole dare, se ancora è più forte la repressione, la paura magari di uscire, andare a contestare per le strade, per le piazze, i nostri diritti che vengono calpestati, come il grosso problema della sanità. Un altro problema, prima della tua telefonata c'è stata una corrispondente dalla Salam Palace che si diceva, appunto, no, della repressione forte che è stata messa riguardo la forza pubblica e la militarizzazione, però a me mi viene da dire, questa appunto è una carenza forte che c'è stato negli anni passati di una sanità privata distrutta, e che da lì anche bisogna ripartire, per poi ripartire in tutte quelle situazioni appunto che stiamo vivendo in questi giorni.
Sì, non so se ci vuoi aggiungere qualcos'altro, se no lasciamo anche spazio alle altre chiamate.
Se posso semplicemente una cosa, certo. Io sì, esattamente questo è il problema, cioè queste forme di repressione che vengono anche normalizzate attraverso in questi momenti di emergenza, purtroppo ne abbiamo conoscenza, siamo un paese su questo purtroppo che fa scuola, penso a tantissimi esempi passati, dal periodo degli anni 70 alla repressione appunto dei movimenti ultras e così via. La cosa che secondo me è principale è appunto non farci spaventare e capire che ci sono una serie di rivendicazioni che noi portiamo avanti da tempo. La sanità è una di quelle cose che a Napoli ha visto non solo militanti, compagni e compagne, ma soprattutto tantissimi abitanti manifestare contro la chiusura dei presidi sanitari territoriali, spesso lavorando spalla a spalla con lavoratori e lavoratrici, ovviamente precarizzati e macellati. In questo momento si vedono tutti gli effetti di questa precarizzazione del lavoro. È evidente che noi dobbiamo contrapporci a un Golia che è un Golia che va oltre anche lo Stato stesso italiano, ed è appunto il Golia del profitto, e che vuole che il profitto e lo spettacolo, lo show vadano avanti nonostante tutto. Questo è evidente, una sfida, però è una grande sfida che è giunta l'ora, l'abbiamo colta tante e tante di noi. Io sono convinto che oggi sia ancora più evidente, che sia da cogliere e da affrontare con coraggio e con rischio, perché ovviamente essere responsabili, ma il rischio di affrontare una sfida tale va affrontato e va tenuto in conto, però senza perderci d'animo. Penso a tante altre esperienze, non siamo l'unico paese, non siamo le uniche persone che vivono queste esperienze, fortunatamente ci sono tantissimi compagni e compagne in tutto il mondo in situazioni diversissime. Non facciamoci appunto, liberiamoci dalla paura, rendiamoci conto che non c'è differenza tra chi lotta da nord a sud, dall'Europa al Sud America, al Venezuela, a Cuba o a Rojava. L'importante è appunto non lasciarsi andare a questa paura, alla commiserazione, ma invece reagire.
Senti, ne approfitto per dirti che insomma il coordinamento cittadino sanità ha fatto un lungo documento di piattaforma dopo insomma tante assemblee radiofoniche che abbiamo fatto, ormai si parla più di un mese, e dopo le varie lotte insomma nell'ultimo almeno anno e mezzo è stato stilato un documento, una piattaforma proprio di lotta e di proposte da rendere operative come lotte appunto unitarie di tutta l'Italia, proprio a livello territoriale. Uno dei suoi presidi territoriali è uno dei punti anche più importanti, poi c'è tutto il mondo del lavoro e via dicendo. Inoltre, come radio abbiamo già fatto una, non so se lo sai, ma ne volevo approfittare per dirtelo, una assemblea radiofonica, diciamo così, con una staffetta radiofonica con le altre radio d'Italia, con Blackout Torino, con Onda d'Urto di Brescia e con Cosenza e Radio Ciroma, in cui abbiamo insomma, ne faremo un'altra, ne approfitto per dirlo, il 3 maggio, e proprio sulla questione un po' più sanitaria e cercare di trovare delle linee guida casomai di lotta un po' in tutta Italia. Quindi penso che sia importante che Napoli e la Campania partecipi, perché è un punto cruciale sulla questione sanitaria, ma anche a livello di lotte territoriali che portate avanti da sempre riguardo appunto alla sanità piuttosto che alla salute e via dicendo. Quindi approfitto dai microfoni della radio per invitarvi mettervi in connessione con queste staffette radiofoniche che faremo la prossima, appunto ripeto, il 3 maggio almeno dalle 11 alle 13, poi l'orario lo dobbiamo un po' più definire, e anche leggendo questo documento, perché più scambi ci stanno, più possibilità di avere dei punti unitari in Italia, proprio insomma prendendo come nostro l'appello che facevi prima, pure noi pensiamo che sia in questo momento molto importante.
Ok, se non c'è altro vi salutiamo, un abbraccio e ci vediamo presto, Dario. Buona lotta a tutti, okay, e tutte.
Grazie, ciao.
Sì, ricordiamo il numero di telefono è 06 49 17 50. Questa è un'assemblea, la parola è aperta appunto a tutti e tutte. E stiamo un po' entrando anche in tematiche importanti nella giornata di oggi, che parlano di casa, che parlano di reddito, che parlano di diritti, che ovviamente non si può fare un discorso sulla salute senza parlare di queste tematiche. Senza una casa degna non si ha il diritto alla salute, senza un minimo di tranquillità economica non si ha il diritto alla salute. E quindi in questi giorni che ci si dice di prendersi cura di noi, di stare alla sana distanza per tutelare la nostra salute, oggi più che ieri vale ribadire con ancor più forza che la casa non è anch'essa una merce, la casa è un diritto e la possibilità di vivere degnamente è un diritto. In questo momento tanti settori lavorativi, un po' per disposizioni del governo, un po' per decisioni del patronato, dei datori di lavoro, è chiuso e tante persone sono senza salario, senza reddito, se non qualche briciola che arriva qua e là, non a tutti, molto parzialmente, briciole quindi della cassa integrazione, della partita IVA e del bonus spesa e dell'alto e del bonus affitti. Una miriade di piccoli aiuti che spezzettano anche la lotta, volendo, e che soprattutto sono molto 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 parziali, e tant'è che anche dal governo sono impauriti di rivolte sociali. Ecco, noi le aspettiamo e anzi le fomentiamo, perché così non si può vivere. C'è un'altra telefonata?
Sì. Ah, no, niente, attaccato, va bene, la volevo mandare in onda, mi dispiace che è attaccato, perché era giusto che riuscissi, tanto voglio dire, non è che noi diciamo i nomi, le cose, però veniva posta una domanda che io rimando qui perché non la so, che ieri hanno a una ascoltatrice, una compagna che ha chiamato, dice il negoziante gli ha detto che non è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti, quindi poneva questa domanda all'interno di questa assemblea.
Ma effettivamente obbligatorio non lo è, lo è, da come abbiamo capito, un'ordinanza, lo è nella regione Lombardia, ma in una maniera molto ambigua, perché ovviamente queste mascherine non ci stanno, costano una cifra e tu non mi puoi obbligare a tenere una cosa che non riesco nemmeno a trovare e che tu non mi sai dare, quindi c'è questa cosa per cui devi avere la faccia coperta, e in questa disposizione molto ambigua ti puoi mettere anche la sciarpa, che non ha alcun senso sanitario. Quindi anche là, come in tutti gli altri aspetti, c'è una gestione molto molto folle, ambigua, figlia di mancanza di competenze, difese di interessi, di mancanza anche di risorse, probabilmente non lo sappiamo, però qua non c'è nessuna ordinanza che obbliga la mascherina e i guanti, anche perché poi senza un addestramento su come si usano è anche inutile mettersi i guanti se uno non sa come vanno
l'hanno
usati.
Portata avanti i commercianti perché in realtà non tanto per la mascherina ma per i guanti, per le disposizioni di apertura ai negozianti, ma non all'utente, ma ai negozianti c'è l'obbligo di dare gli erogatori, mettere gli erogatori, di mettere i guanti all'entrata e di usare le mascherine, ma non c'è un obbligo di mascherina in realtà, anche se ad oggi, per come devono riaprire, ancora comunque deve passare il decreto, cioè nel senso che però è vero poi che c'è molta confusione su questo.
Sì, c'è molta ambiguità pure come con i dispositivi, con tutte le ordinanze, nel senso non sta scritto da nessuna parte che c'è il reato di passeggiata, perché sarebbe una follia, però poi effettivamente se vai per strada stai al libero arbitrio delle forze dell'ordine, che sono sempre più del disordine, perché abbiamo visto a Rebibbia la protesta dei familiari dei detenuti, tenuti in condizioni barbare e malmenate nei carceri, che sono stati messi tutti dentro un camioncino, quindi è stata proprio la polizia a creare un assembramento che prima non c'era. L'abbiamo visto a Torino, a Corso Giulio Cesare, quella gestione folle delle persone che poi effettivamente non stanno compiendo nessun reato, stavano sotto casa parlando, non gli hanno manco tirato niente e sono stati incarcerati. Questo non per dire che dobbiamo avere paura, ma dobbiamo anche avere secondo noi un po' la tranquillità di dire che noi rispettiamo le misure sanitarie, non rispettiamo le misure
poliziesche
di disciplinamento, di chiusura dei parchi, di misure folli.
Infatti l'invito secondo me è all'informazione, cioè leggetevi i decreti che escono, leggete i decreti governativi nonché quelli regionali, si trovano in internet, sulla Gazzetta Ufficiale ci sono i decreti governativi, su Regione Lazio ci sono quelli della Regione Lazio, perché soltanto sapendo perfettamente perfettamente quello che viene poi decretato, si può rispondere agli abusi, che ce ne sono tanti e ce ne saranno sempre di più, perché se il 4 decidono di aprire un po' di più, ci saranno sempre più multe che faranno, perché ovviamente da qualche parte poi devono risanare i soldi, cioè devono tirar fuori i soldi. Quindi mi raccomando, leggete sempre tutto, lì c'è scritto tutto. Non se cioè, quello che viene applicato è il decreto, non leggete i giornali, quello che interpretano, dicono e fanno è interpretazione, i decreti sono legge.
Sì, un altro problema che volevamo portare molto importante è appunto per quanto riguarda diciamo quello che sta accadendo appunto per il Covid-19, cioè molte persone stanno a casa ancora in attesa di qualche forma di reddito, cassa integrazione e quant'altro, ma oltre questo appunto, come dicevamo all'inizio, hanno perso tantissimi posti di lavoro, persone anche che lavoravano in nero e che non hanno neanche diritto al risarcimento, però che vivono e pagavano prima del Covid-19 un affitto regolarmente. Ora, proprio per questa situazione che noi da subito abbiamo chiesto di bloccare appunto gli affitti, cioè di togliere, di annullare completamente gli affitti e non altre forme, ma così come le utenze, perché è ovvio che se così non fosse, e ad oggi ancora non abbiamo avuto una risposta, ma si parla solamente di un rimborso del 40% per solo 3 mesi per gli affitti, e come dicevo prima appunto, questo 40%, gli altri, il resto dove lo vanno a prendere? Tutte quelle persone che appunto lavoravano in nero o erano precari e adesso hanno perso un posto di lavoro e non sanno neanche quando finirà tutta questa storia del Covid-19, si ritroveranno subito un posto di lavoro. Quindi apre una riflessione, una discussione che secondo noi, secondo me, dico che da qui a settembre ci saranno migliaia e migliaia di persone morose e sfrattate, e questo è un problema già grande che sapevamo qui a Roma, ma non solo a Roma, già prima del Covid-19, e a settembre ci ritroveremo di fronte a migliaia di persone che saranno diventate morose e saranno sotto l'incombenza di uno sfratto per morosità.
E che succede anche su tutta la questione dello sciopero degli affitti, nel senso che c'è, insomma, a livello internazionale si è cercato di portare avanti qualcosa, soprattutto a New York, in Nord Europa, a Roma e in Italia che succede?
No, a Roma e in Italia non succede niente, era un po' quello che ho spiegato io. Noi ci stiamo facendo tante riunioni, diciamo, anche con tante altre realtà qui a Roma, sociali, sindacati di base, e pensiamo che comunque sia dopo il 4 maggio, se o senza il divieto, bisogna riscendere nelle piazze, bisogna contestare fortemente, e questi sono uno dei punti fondamentali, oltre appunto tutti gli altri punti che dicevamo riguardo la sanità, ma riguardo anche i buoni affitto, i buoni spesa che non stanno arrivando alle tante persone, e questo lo voglio ricordare ancora una volta. Tante persone che io vivo dentro un'occupazione da 12 anni che stanno mangiando grazie alla solidarietà nostra e di tanti compagni e compagni insieme associazione, che spontaneamente tutte le mattine si alzano, vanno a recuperare alimenti per dare alle persone che veramente non riescono più a mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco, io penso appunto che per questo noi dopo il 4 maggio, senza me, senza se e senza ma, ci dobbiamo riorganizzare e riuscire a rivendicare i nostri diritti ancora più fortemente calpestati da questa crisi Covid-19.
Sì, sulla questione dello sciopero dell'affitto aggiungerei anche che in particolare quindi sulla questione affitto, tutti i movimenti per l'abitare e tutte le realtà di lotte che stanno su questo tema stanno lanciando anche dei moduli per chi non riesce a arrivare, diciamo, a un patto direttamente col proprietario e a mettere insieme anche un po' di istanze, appunto, per, come diceva prima Luciano, per poi riuscire a mobilitarsi se non arriva qualcosa di concreto subito dal governo. L'idea è ovviamente provare a non pagare l'affitto ai grandi proprietari, che sicuramente si possono permettere un mese, 2 mesi di mancato affitto, visto che i loro profitti dovuti alle loro speculazioni edilizie sono milionari, e nel caso
delle piccole proprietà riuscire ad avere degli accordi, magari a degli aiuti statali per riuscire a non mettere in crisi né chi affitta né chi è affittato, insomma. E in questo senso, ovviamente, se una persona non ha reddito e vive in una città, soprattutto anche se non vive in una città con il prezzo alto dell'affitto, questo discorso vale, però ad esempio a Roma questo discorso vale ancora di più, perché i prezzi degli affitti sono altissimi, sono alle stelle, proprio per le speculazioni di questi signori che lasciano decine di migliaia di appartamenti vuoti a proposito per far aumentare il prezzo dell'affitto. In questo senso, in un momento in cui vale ancora più di prima lo scioperare a queste dinamiche, il non pagare l'affitto, perché banalmente senza un reddito e senza un aiuto cospicuo non si può pagare, perché l'aiuto più grande è stato dato alle partite IVA, che è di 600 euro a Roma, l'affitto medio è di 600-800 euro e poi il cibo ci stanno i cassonetti, non è una soluzione, e quindi capiamo come è un terreno di lotta, perché se non lo è questo, cos'altro?
Senza calcolare che tutti quelli che affittano a Roma, per esempio penso a Airbnb eccetera, io ogni tanto mi vado a guardare, non hanno abbassato manco di un centesimo il prezzo, cioè questa cosa è una vergogna, cioè una vergogna. In questo momento in cui la gente avrebbe potuto aver bisogno di una casa, di una stanza, continuano ad esserci dei prezzi allucinanti dentro questa città.
Esattamente, questo è un problema che condivido anche io, ma anche per questo che noi da subito abbiamo chiesto un reddito universale, e pare che da adesso, già ieri io leggevo sulla Repubblica che Zingaretti e anche altri politici stanno dicendo che la formula è questa, comunque sia, anche per sopperire poi alla crisi sempre più profonda che ci sarà, appunto, come dicevo prima, dopo il Covid-19. E cosa vuol dire questo? Però di parole, di campagne politiche ne stanno facendo tante, però le risorse fino ad oggi, ripeto ancora una volta, non se ne vedono, e per questo appunto si devono dare una svegliata, e comunque sia noi pure, come dicevo prima, bisogna che rifacciamo sentire la nostra voce nelle piazze, nelle strade, perché comunque noi non ci staremo a pagare questa nuova crisi per colpa di un governo che non ha saputo gestire appunto tutto un aspetto che noi diciamo da anni ormai, no? Il problema sanitario, ritorno un attimino proprio sul problema sanitario della sanità, perché a mio punto di vista tante persone che sono morte ce l'hanno sulla coscienza loro, perché così, ma anche non solo le persone ammalate, perché se c'era una struttura che potesse prendere subito queste persone ai primi sintomi di una polmonite e non farli arrivare ormai che dopo due giorni morivano in ospedale, perché c'è non erano attrezzati, non abbiamo più una sanità, gli ospedali attrezzati per fare questo tipo di lavoro, e tante persone che hanno lavorato, medici e infermieri e infermiere che purtroppo ci hanno rimesso la pelle pure loro, proprio perché le mascherine, i camici, i dispositivi comunque di tutela per la loro salute è venuto a meno.
Sì, intanto ricordo il numero 06 49 17 17 50 e ribadiamo, anche riallacciandomi a le ultime parole, che la salute sulla salute non incide solo il coronavirus. Il principale determinante di salute sono le condizioni socio-economiche di una persona, perché probabilmente nel mondo si muore di più perché non ce la si fa arrivare a fine mese, perché non si ha una casa, che di coronavirus, e questo si può affermare tranquillamente. In questo momento c'è da dire è ancora più difficile di prima anche organizzarsi per rispondere a questi bisogni, per ottenere questi bisogni, e quindi però proviamo ad organizzarci in ogni settore. Chi non ce la fa a pagare l'affitto, che contatti, chi si sta occupando di promuovere lo sciopero dell'affitto, chi lotta per la casa da tanti anni, chi chi le occupa, perché occupare casa quando non la si ha non è reato, per noi non l'è mai stato. E l'importante è attaccare queste tematiche e riuscire a prenderci quello che ci spetta, che poi è una vita degna, nulla di più. Tornando poi su quanto si diceva sul sistema sanitario di questi giorni, sono i comunicati contentissimi di Speranza, che dice che hanno preso 20.000 persone per incrementare il personale del sistema sanitario nazionale. Queste 20.000, che ovviamente sono tra medici, infermieri, personale delle pulizie, delle cucine e così via, sono solo la metà del personale che hanno tagliato negli ultimi 10 anni. E partiamo da queste considerazioni per dire che quello che stanno facendo ora è il detto che si dice a Roma: state a fare a metà del lavoro vostro, state a fare pure di meno, perché per quanto riguarda la sanità state a fare la metà, anzi un quarto del vostro lavoro, ma per sopperire a queste mancanze state creando un clima di terrore, militarizzazione, poliziesco, che ribadiamo è solo per sopperire a queste mancanze. E c'è un'altra telefonata, quindi lasciamo subito la parola. Pronto? Pronto? Senunda? Pronto, mi senti?
Sì, sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, sono Marco di Quarzo, delle Brigate di Solidarietà di Quarzo.
Ah, perfetto, stavamo parlando anche di voi.
Sì, ciao Marco, buongiorno.
Sì, ci ho messo un po' a inserirmi perché era occupato il telefono, però ce l'abbiamo fatta.
dai.
No, vabbè, io volevo innanzitutto ringraziare l'occasione che ci ha concesso la radio per parlare addirittura a Roma, e quindi cercherò di essere il più conciso possibile. Noi abbiamo formato subito le Brigate di Solidarietà sin dallo scoppio pandemico del virus, e chiaramente non sono nate dal nulla, ma sono il risultato di un lavoro politico delle varie realtà che compongono l'attivismo di Quarzo, un quartiere dei Campi Flegrei, vicino Pozzuoli, vicino Bagnoli, vicino ai Compagni Disc. Ci siamo organizzati in modo da non lasciare nessuna famiglia indietro, cercando di collaborare attivamente con i piccoli commercianti del posto che conosciamo, però abbiamo trovato anche serie difficoltà ad adempiere a questo servizio mutualistico e urgente, dal momento che i supermercati si dovevano dividere per lo più fra il Comune e la Caritas, che però come limite avevano la consegna di massimo 10-15 pacchi al giorno. Noi ne abbiamo consegnate anche 60-70, quindi ci siamo fermati un attimo e abbiamo deciso di mettere in atto questa nuova organizzazione, ovvero di richiamare nuovamente tutte le persone che stavano continuando a chiamare noi perché non trovavano posto nella lista del comune, anche persone a cui già avevamo consegnato il pacco alimentare. E noi abbiamo già, questo breve inciso, abbiamo chiarito sin dall'inizio quale fosse il nostro intervento, su un intervento politico, di natura politica, non un gesto meramente caritatevole, con un volantino inserito all'interno del pacco alimentare. Però abbiamo insistito anche chiamando nuovamente queste persone, chiarendo noi chi fossimo e che non eravamo semplicemente il Comune o la Caritas, quindi la nostra forza derivava dall'auto-organizzazione delle persone. E sono stati moltissime le persone che hanno deciso di darci una mano, in che modo? Sia proponendosi, essendo automuniti, a consegnare i pacchi alimentari nelle vie che abitavano, e sia soprattutto andando in giro per piccoli commercianti vicino a casa loro, cercando di istituire questo carrello solidale in modo tale da proseguire con il lavoro. Abbiamo anche fatto un questionario di inchiesta sociale, sempre telefonico, e che abbiamo raccolto un sacco di notizie importanti, magari non sarebbero le novità, perché non ci voleva un questionario a capire che la piaga del mezzogiorno tra il lavoro a nero e la disoccupazione di massa. Però ci è stato utile per continuare a costruire questa rete di solidarietà anche in un momento in cui bisognava restare a casa, con la paura di parlare con le persone, invece noi anche telefonicamente ci siamo mobilitati in questo modo. E devo dire che le risposte che abbiamo ottenuto, tra le domande c'erano, diciamo, qualche proposta politica che rilancia tuttora la rete di Noi Vogliamo Tutto. Abbiamo ottenuto, diciamo, risposte molto più, come dire, con maturità politica, ecco, più che l'estensione del reddito. C'era chi richiedeva a gran voce il blocco immediato dei fitti dell'utente, perché non era più possibile, insomma, andare avanti con una famiglia di 5 persone in cui lavorava solamente una persona e prendeva uno stipendio da cassa integrato, insomma. E dopo che il governo, scusate, arrivo velocemente alle conclusioni, ha stanziato questi milioni per i comuni, per convertirli in buoni spesa, noi ci siamo proposti, visto che sul territorio lavoriamo anche da anni come associazioni, c'è il Quarto Grado ad esempio, ci siamo proposti come associazioni di dare una mano, di contribuire, così come De Magistris a Napoli ha chiesto alle varie associazioni di dargli una mano per aiutarlo appunto a distribuire questi buoni nelle tante municipalità napoletane. Da noi invece l'amministrazione comunale, che vabbè, come si dice a noi, è una capa di legname, cioè una capa di legno, una testa di legno che è stata messa lì per difendere i soliti, e si è persa invece nella degenerazione burocratica dell'organizzazione, e dopo 12 giorni ancora non aveva distribuito un buono. Quindi ieri abbiamo, diciamo, deciso come estrema razio di scendere, anche vedendo l'esempio dei compagni disoccupati, di fare questo presidio simbolico nella Piazza d'Europa, laddove c'è il comune. È salita una delegazione che ha chiesto le motivazioni per cui non erano stati ancora distribuiti questi buoni dopo tanti giorni, nonostante ci fossimo appunto proposti dagli una mano, e la risposta è stata che stavano controllando minuziosamente chi prendeva il reddito e chi no, insomma, per essere più trasparenti possibile. Insomma, a noi ci è sembrata una risposta abbastanza ridicola, visto che in quasi 2 anni di amministrazione non è mai andato a guardare invece quali dovevano essere le formalità, diciamo, che ha coperto dei vari interessi economici dei più grandi imprenditori di Quarto, che spesso da noi i più grandi imprenditori coincidono con il sistema organizzato. E nulla, per il momento diciamo è questo il nostro lavoro. Stiamo continuando con le brigate, stiamo continuando con un lavoro di propaganda politica, anche coordinandoci appunto con le varie realtà della rete Noi Vogliamo Tutto. E infatti in questa settimana ci mobiliteremo di conseguenza per la settimana del 23, 25 aprile e 1 maggio.
Grazie del contributo, anche perché giustamente, come dicevi bene, la solidarietà è tale solo se si riesce a mettere in campo percorsi di lotta. Ti ringraziamo per questa corrispondenza, non so se vuoi aggiungere altro.
No, anzi, grazie a voi per il tempo che mi avete concesso di intervenire.
Allora, ci salutiamo, Marco, un abbraccio, buonanotte e ci vediamo presto, dai.
Speriamo di vederci presto, dai, ciao ragazzi.
Ciao.
Sì, ringraziamo questa ulteriore testimonianza, anche perché ci indicano anche un po' la via. Da una parte ovviamente è importante tessere reti di solidarietà, di mutualismo, ma è ancor più importante se queste portano all'organizzazione, che se portano alla lotta, perché poi non possiamo, come al solito, pagare noi con il mutualismo le imposizioni e la povertà che loro ci stanno imponendo a tutti e tutte. E oggi abbiamo fatto un breve focus su Napoli, è venuto fuori grazie alle telefonate, anche perché da questa città probabilmente dobbiamo prendere molto, molto spunto, anche da Quarto, ovviamente, senza togliere niente ai compagni e compagne di Quarto. Dobbiamo prendere spunto per trovare insieme delle modalità per rompere questo finto lockdown che ci stanno imponendo, questa militarizzazione che ci stanno imponendo, e dico finto perché ovviamente in un paese dove oggi
il 60% delle persone va al proprio posto di lavoro, non si può parlare di lockdown, si può parlare di limitazioni nelle vite personali, e di cui tante non hanno niente a che vedere con le misure sanitarie. Lo stiamo vedendo in video, foto, testimonianze che arrivano da tutta Italia, in cui la repressione arriva solamente nei momenti in cui le persone provano a scendere in piazza a dire delle cose e a comunicare, visto che noi spazio nelle televisioni non ne abbiamo, mentre la repressione non arriva, non è mai arrivata ai datori di lavoro. Porto solo alcuni esempi. A Roma è morto un ragazzo di un call center per coronavirus, era risultato positivo 10 giorni prima, l'azienda non ha detto niente ai suoi colleghi, la ASL non è mai venuta se non quando è morto 10 giorni dopo. E questo esempio sì, lo possiamo vedere in tantissimi altri. Ci sono i lavoratori di Amazon in sciopero per questo motivo, perché si sommano i positivi ma non si sommano a questi dispositivi di protezione e sicurezza sul lavoro. Un altro caso eclatante sono i positivi all'Ilva di Taranto, 3 operai dello stesso reparto sono risultati positivi. E in questa condizione, dove il governo ci dice che sta facendo di tutto per tutelare la nostra salute e non arriva nessuna imposizione a un'azienda che, ricordiamoci, in proporzione è molto più mortale del coronavirus, il tasso di tumori e cancri nelle zone limitrofi a questa fabbrica è enorme. Ecco perché non vediamo le camionette, non vediamo l'esercito che va alla proprietà dell'Ilva, non vediamo le camionette al datore di lavoro del call center, non vediamo le camionette ad Amazon, che ricordiamoci in questo periodo ha aumentato i propri profitti di più del 20%, e quindi casca anche il giochino che il datore di lavoro dà lavoro agli altri, quasi che sembra, si accende la televisione, sembra quasi che chi dà lavoro agli altri lo fa per beneficenza. No, non lo fa per beneficenza. Bezos ha aumentato di decine di miliardi in questo periodo i suoi personali guadagni, non quelli dell'azienda da redistribuire ai lavoratori. Nessuna tutela in più, nessun aumento di salario in più ai lavoratori, se non la paura di andare al lavoro per paura di contrarre il virus. Ecco, per questo diciamo che questo qua è ovviamente un finto lockdown, che sa prendersela con le persone per strada, che sa prendersela con gli ultimi. Ci sono anche notizie di multe fatte ai senza tetto perché non stavano a casa. Siamo veramente al paradosso più totale, e le loro misure non hanno nessuna coerenza da un punto di vista sanitario, perché nel Lazio le USCA, quindi queste unità che dovevano andare a cercare casa per casa gli infetti e a iniziare una terapia, si stanno attivando solo in questi giorni, ma le fabbriche non hanno mai chiuso. In questi giorni a Bergamo, dati dell'Istat, nel senso di nessun compagno, le fabbriche sono tutte aperte. Dopo che Alzano e Nembro, probabilmente sul loro suggerimento, hanno bloccato la direttiva che veniva dall'Istituto Superiore di Sanità, che consigliava caldamente di chiudere tutto proprio per tutelare i loro profitti. In questi giorni arrivano anche notizie di lavoratori proprio per queste ragioni in sciopero, perché si sommano purtroppo i morti, perché ripetiamoli, i morti da coronavirus sono sempre i nostri, come i morti per la povertà. Si provano ad organizzare, scioperano, fanno un'assemblea e arrivano le camionette. Ecco, la domanda è sempre quello: ma perché le camionette non arrivano mai per i datori di lavoro? Perché le camionette non arrivano per i dirigenti delle RSA, quindi quei posti per anziani che hanno accettato pazienti positivi coronavirus, creando praticamente artificialmente dei focolai infettivi soprattutto in Lombardia, visto che poi e possiamo anche indicare i colpevoli politici, che sono tutti praticamente della Lega e del centrodestra, perché i dirigenti sanitari sono nomine politiche in questo paese. Ovviamente con questo non si vuole difendere gli altri partiti, perché vediamo anche qua nel Lazio che il partito è un altro, anzi il governatore è proprio il capo del PD, non è che la situazione sia tanto meglio, perché appunto il sistema sanitario era al collasso anche prima.
Allora, a questo riguardo ricordiamo, insomma, diamo notizie che a Torino ci sono dei nuovi manifestazioni per strada con lo striscione "Lo Stato ci affama, lottiamo", in cui appunto già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, in cui insomma di manifestazioni di rotture dei divieti, insomma, e di proprio perché molta gente non sa di che vivere. E io non so, siamo quasi in chiusura. La cosa che vi volevo ricordare è che sabato prossimo, che è 25 aprile, la radio farà una assemblea radiofonica di mattina, chiamiamola così, un 25 di liberazione dal Covid. E prima però dalle 10:15 ci sarà di nuovo Burgio intervistato da Radio Onda Rossa. Non so se per chi non l'avesse ascoltata la prima intervista, la trovate sempre sul sito www.ondarossa.info, quindi però lui sarà di nuovo in studio con noi, in collegamento con noi, proprio per parlarci del ritorno alla cosiddetta normalità e delle misure sanitarie proprio in vista di questo ritorno alla tra virgolette normalità.
Sì, a tal proposito anche l'assemblea appunto che diceva la compagna del 25 aprile parte da un documento che potete trovare ad esempio nell'evento Facebook e sui vari siti che lo ripropongono. Parte da un documento scritto dal coordinamento cittadino sanità, che prova a lanciare un appello a tutti e tutte per costruire insieme mobilitazioni e organizzazione per attaccare il campo che per noi in questo momento ci sembra cruciale e centrale di tutta la situazione corollare, che è il campo della sanità. Quindi un appello a lottare per una sanità che è pubblica, gratuita, universale ed umanizzata, e da questo documento, che vuole essere il più laico possibile, non vuole mettere nessun cappello, non vuole dare nessuna egemonia, vuole creare un movimento che sia largo, un'organizzazione che sia larga fuori dagli schemi che abbiamo purtroppo visto in passato, appunto di lotte egemoniche, per riuscire a portare il conflitto dentro a questa realtà, perché in questo momento ci sono privati, soprattutto chiesa e imprenditori, che stanno facendo profitto sulla nostra salute, e lo stanno facendo in questo momento particolare. Sono gli stessi privati e imprenditori i cui interessi hanno fatto sì che il sistema sanitario pubblico negli ultimi 20 anni perdesse più di 30 miliardi di euro di finanziamenti, perdesse 700 reparti, perdesse 50.000 lavoratori e lavoratrici. Quindi noi diciamo ripartiamo proprio da questi lavoratori e da queste lavoratrici, ripartiamo da chi questi tagli li vive sulla propria pelle per liste d'attesa lunghissima, per visite o prestazioni sanitarie che non arrivano. Ripartiamo da noi, riprendiamoci il diritto alla salute. Quindi vi invito il 25 aprile appunto dalle 11 all'1. Non so se volete aggiungere altro. se no ci salutiamo, ringraziamo a tutti e tutte, buona giornata e buona lotta. Un saluto speciale ovviamente a chi è privato e privata della propria libertà in questo momento, in una maniera ancora più barbara dei tempi precedenti, purtroppo.